Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera amici cari, benvenuti, bentornati al nostro appuntamento del quarto sabato del mese. Un appuntamento che so atteso da voi e anche da me, perché è un momento di ascolto della parola del Signore e anche un momento di ascolto delle vostre domande, delle vostre risonanze. Saluto in particolare coloro che si trovano in una situazione difficile di malattia o di interiore difficoltà e solitudine, e spero che la parola del Signore questa sera sia per tutti di conforto. Siamo al culmine dell'anno liturgico, è l'ultima domenica ed è, come ben sapete, dedicata a Cristo Re dell'universo. Domenica prossima inizieremo già un anno nuovo, l'Avvento, però io ho pensato che conviene proprio stare su questa solennità, la solennità di Cristo Re. E allora ho pensato a un percorso intitolato così: La regalità di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Perché il Vangelo di Giovanni dà una grandissima importanza alla regalità di Gesù. Lo vedremo in particolare nei capitoli 18-19, il racconto della passione che la liturgia ci propone per intero il Venerdì Santo. Ma Giovanni è anche l'unico evangelista che ci parla del tentativo da parte della gente, soprattutto di un gruppo di sadducei, di fare Gesù re dopo la moltiplicazione dei pani. E allora suddividerei il percorso di questa sera in tre tappe. La prima la intitolo così: la regalità che Gesù rifiuta. La regalità che Gesù rifiuta. La seconda tappa, la regalità che viene da Dio. E due regni contrapposti, quello del mondo e quello di Dio. Io sono re davanti a Pilato. E tre, la regalità che si manifesta sulla croce, la regalità dell'amore. Partiamo subito dalla prima tappa, la regalità che Gesù rifiuta. Siamo al capitolo 6 di Giovanni, dopo la moltiplicazione del pane e dei pesci. L'evangelista ci dice che non solo ne avanzarono, ma raccolsero 12 canestri pieni di dei pezzi dei pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato, ed erano 5.000, senza contare i bambini e le donne. Ed ecco la reazione. È interessante perché se noi avessimo soltanto i primi tre Vangeli, resteremmo stupiti, nel senso che nessuno dice niente, mangiano, si saziano e non abbiamo nessuna reazione. È un po' strano, no? Che tutta una folla si nutra e non si chieda da dove viene questo pane. Lodiamo e benediciamo per questo miracolo. Tutto accade nel silenzio, nei primi tre Vangeli. Fortuna, tanto che si potrebbe quasi dubitare se il miracolo sia accaduto davvero. Mentre Giovanni ci dice, no, il miracolo è accaduto davvero ed è di una tale portata che, sentite ai versi 14-15 del capitolo 6, allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Quindi hanno occhi, si sono accorti e vogliono, si rendono conto che è il profeta, perché Mosè aveva annunciato, Mosè che aveva ottenuto la manna dal cielo nei 40 anni di peregrinazione di Gesù, del popolo di Dio nel deserto, aveva annunciato: verrà dopo di me un profeta simile a me, più grande di me. Eccolo, adesso questa gente, visto il segno portentoso di sfamare tutta questa gente e di avanzarne, riconosce è davvero il profeta che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo, a catturarlo letteralmente, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte da solo. Questo miracolo, questo segno, lo chiama Giovanni, non li chiama miracoli, li chiama segni, e viene puntualmente frainteso. Il significato del segno compiuto da Gesù viene decisamente frainteso, lo si vuole infatti rapire per farlo re. Probabilmente si tratta di un gruppo di zeloti, un movimento nazionalistico assai fervente in Galilea, e qui il segno della moltiplicazione del pane avviene proprio in Galilea, sulle rive del lago di Galilea. L'intento di questo gruppo, l'evangelista non specifica, ma ci sono tutte le buone ragioni per pensare che fossero degli zeloti, perché lo scopo di questo gruppo è espresso da un verbo che denota violenza. In greco il verbo è harpazo, che vuol dire rapire, impadronirsi. Volevano come rapirlo Gesù, impadronirsi di lui. C'è una logica violenta nel potere. Esso domina anche quando pretende di innalzare. Vorrebbero innalzare Gesù a profeta, a re, ma al contrario della gratuità espressa da Gesù nel segno del pane, che è, noi ormai lo sappiamo, quel pane spezzato, è figura della sua stessa vita, che è totalmente donata per amore. Per Giovanni questo è così importante che neppure racconterà l'istituzione dell'Eucaristia. Già questo segno rinvia all'Eucaristia. Racconterà Giovanni la lavanda dei piedi, ma viene a dire appunto che la regalità che Gesù intende è la regalità dell'amore, del dono totale di sé. Invece questo gruppo vorrebbe approfittare, abbiamo uno che dà da mangiare alla folla e lo dà gratuitamente, impadroniamoci, harpazo, compare in seguito anche sulla bocca di Gesù, ma in tutt'altro senso, perché lo userà quando dice al capitolo 10 che nessuno può rapirgli di mano le sue pecore, allo stesso modo che non si può rapire niente dalla mano del Padre. Ora, il potere che Gesù intende vivere è quello che gli ha conferito il Padre. E quale potere gli ha conferito il Padre? Quello di dare la vita, di dare appunto tutto se stesso e così salvarla la vita attraverso il dono di sé. Il discorso di Gesù al capitolo 10, quello che chiamiamo il discorso del buon pastore, è molto eloquente al riguardo. Io sono venuto, dice Gesù, perché abbiano vita e abbiano in abbondanza. Lui è re nel dare totalmente se stesso. Quindi volevano farlo re, ma questo è rifiutato da Gesù. È interessante anche questo aspetto, che sulle rive del lago di Galilea si vuole rapire e mettere sul trono colui che si è messo a servire. Gesù era passato lui stesso a servire, a dare il pane alla gente seduta sull'erba. Lui si era messo a servire, a distribuire il pane. E quindi è chiaro che Gesù non può accettare questo tipo di regalità che gli viene proposta, anzi, che vorrebbero imporgli. Gesù resiste ai tranelli del messianismo regale, così come aveva resistito alle seduzioni, alle seduzioni del tentatore nel deserto, quando il tentatore gli dice, ecco, li vedi tutti questi regni della terra? Gli mostra dall'alto del monte tutti i regni saranno tuoi se tu ti prostrerai davanti a me e mi adorerai. E Gesù prontamente: vattene Satana, adorerai soltanto il Dio tuo. Ecco, come aveva resistito alle tentazioni, agli insidie del tentatore, così ora Gesù resiste a questa tentazione di chi lo vorrebbe innalzare a re. E che cosa fa? È molto eloquente. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo, a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo, tutto solo. Non scende a compromessi con la logica del potere e fugge solitario sul monte. Neppure i discepoli prende con sé. I discepoli, venuta la sera, scenderanno al mare, saliranno in barca e prenderanno la direzione per Cafarnao, dall'altra parte del lago del mare di Galilea. E Gesù resta sul monte in preghiera. Quindi vedete, c'è quella che ho chiamato la regalità che Gesù rifiuta. È un insegnamento importante per noi, perché potremmo caderci in questa tentazione. C'è caduta anche la Chiesa in certi tempi, quando avevamo i principi vescovi, il vescovo che era un principe, il papa che si considerava re, e invece il papa è servo dei servi di Dio. Gesù non ha mai portato corone d'oro, noi gliele mettiamo la corona d'oro sulle statue, no? Alla Madonna e anche a Gesù bambino, ma Gesù la corona l'ha portata di spine. Gesù non ha mai dato adito a un messianismo regale trionfalista. Anche Pietro pensava, quando lo dichiara tu sei il Cristo, pensava proprio tu sei il re alla maniera di Davide, il re che Dio ci aveva promesso. E c'era, come dire, tutta una linea biblica che portava a pensare così. Dio aveva promesso a Davide un discendente sul suo trono, un regno eterno. Ora, il regno di Davide, in realtà, dopo Salomone, viene diviso in regno del nord con 10 tribù e il regno di Giuda al sud. Poi gli ebrei saranno deportati, quindi al tempo di Gesù il re Erode non era neppure un ebreo, perciò era anche tanto detestato, era un re straniero, nabateo, e poi c'era l'autorità romana, e come procuratore romano c'era, appunto, lo sappiamo bene, Pilato. Ora, il fatto che Gesù già in Galilea rifiuti una regalità a buon mercato, rifiuti di essere innalzato sul trono, perché lui sarà innalzato sulla croce, e intende la regalità non come un esercizio di potere, ma come esercizio del servizio. Re per Gesù è essere servo. Non sono venuto, dirà, per essere servito, ma per servire e dare la vita. Allora, anche noi nel battesimo siamo partecipi della regalità di Cristo. Tutti noi siamo re e regine, ma occorre intendere bene alla maniera di Gesù, cioè esercitiamo la nostra regalità sacerdotale proprio attraverso il servizio. E qui mi piace sentire subito cosa dice al riguardo l'Apocalisse. Già in apertura dell'Apocalisse, nella settimana scorsa, abbiamo iniziato, durante i giorni feriali, come prima lettura, abbiamo letto dal libro dell'Apocalisse. E già nell'indirizzo Gesù è chiamato così: colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e ha fatto di noi un regno. Dunque noi costituiamo un regno, siamo il regno di Cristo, il regno di Dio e sacerdoti per il suo Dio. E quando poi l'agnello che Giovanni il veggente vedrà in mezzo al trono, agnello in piedi, vittorioso, ma come immolato, sgozzato, ecco, questo agnello è l'unico in grado di prendere il libro che sta nella destra della mano di Dio, seduto sul trono, e di aprire questo rotolo sigillatissimo con sette sigilli. E allora c'è una liturgia del cielo, ci sono i quattro esseri viventi e i 24 anziani, che sono simbolo dei 12 patriarchi e dei 12 apostoli, che cantano un canto nuovo e dicono così all'agnello immolato, Cristo Gesù: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Quindi oggi noi, oggi domani, in questa domenica, celebriamo certamente la festa di Cristo, Re dell'universo, ma celebriamo anche la nostra festa come regno di Cristo. Siamo coloro che riconoscono il nostro Re e che gli apparteniamo come regno. Allora, abbiamo visto come prima tappa una regalità, la regalità che Gesù rifiuta e che la Chiesa deve rifiutare. La Chiesa deve rifiutare le alleanze che sono spesso così combutte con il potere politico. La Chiesa, come Cristo, deve ambire un altro regno, il regno che viene da Dio, il regno che Gesù ci fa invocare nel Padre nostro: venga il tuo regno, e non deve appunto prestarsi al trionfalismo. Papa Francesco è molto forte contro questo, no? Sarebbe una Chiesa mondana, una Chiesa che fa concorrenza alla logica del mondo. Niente di tutto questo. La Chiesa deve essere come il suo Re, umile, deve dare testimonianza che il regno di Dio è di altro genere, che è servizio. Quindi per la Chiesa e per ciascuno di noi c'è una regalità da rifiutare. Niente potere mondano, niente dominio gli uni sugli altri. Cosa fanno i regni e i potenti di questo mondo? Dominano. Dominano dall'alto al basso e spesso fanno anche proprio gli strozzini. Amano fare le guerre, amano imporre il loro potere, quindi chi è più forte ha più valore e dunque è chi vince la guerra, e costruiscono e costruiamo. Io per amor di Dio proprio le detesto, ma questa corsa agli armamenti per poter mostrare maggiormente i denti, i pugni chiusi, la logica del potere. Volevano farlo re, ma Gesù fugge da solo sul monte. C'è una regalità che Gesù rifiuta, c'è una regalità che la Chiesa e ciascuno di noi coraggiosamente deve rifiutare, per abbracciare pienamente la regalità che viene da Dio, la regalità che si contrappone a quella di questo mondo. Mettiamo uno stacco musicale e poi passiamo al capitolo 18 dell'Evangelista Giovanni, perché io questa sera il percorso lo faccio proprio all'interno del Vangelo di Giovanni, che tiene questo filo rosso della regalità e lo tiene in maniera potente soprattutto nel Vangelo, nel racconto della Passione, e vedremo come ne fa il leitmotiv fino ad arrivare al titolo Crucis, il titolo posto da Pilato sulla croce come motivo della condanna, e in realtà diventerà il Vangelo proclamato ai quattro venti. Un breve intervallo musicale.
Benedetto sei, Signore, Re di pace e di vittoria, sei venuto in mezzo a noi.
Riprendiamo la nostra conversazione allora, cari amici, per chi si mettesse in sintonia ora sulla nostra Radio Maria, ridico il titolo di questa nostra puntata, La regalità di Gesù nel Vangelo di Giovanni, e ho annunciato che articolo il percorso in tre tappe, la regalità che Gesù rifiuta, e lo abbiamo già trattato al capitolo 6 di Giovanni, dopo la moltiplicazione dei pani, quando un gruppo voleva farlo re, rapirlo per farlo re, ma Gesù fugge tutto solo sul monte. Il secondo punto, la regalità che viene da Dio, e terzo, la regalità che si manifesta sulla croce. Vedremo i capitoli 18 e 19 di Giovanni, il racconto della passione. Ebbene, il racconto della passione secondo Giovanni porta rapidamente nel pretorio di Pilato. Giovanni non dice nulla circa il processo giudaico davanti a Caifa, mentre Marco, Matteo, Luca danno molto spazio al processo davanti al Sinedrio, al Sommo Sacerdote. Ma il quarto evangelista, cioè Giovanni, focalizza subito l'attenzione sul processo davanti al procuratore romano, Ponzio Pilato. E Gesù viene condotto da Ponzio Pilato di buon mattino nel pretorio, che è il palazzo del procuratore a Roma, del procuratore romano, ma a Gerusalemme. Andando a Gerusalemme si può vedere ancora dei resti significativi di questo palazzo del procuratore. Però sentite come è ironico anche l'Evangelista nel descriverci alcune cose, e come è tragico invece questo modo di comportarsi. In che consiste? I giudei non vollero entrare nel palazzo nel pretorio di Pilato. Perché? Perché era ormai la vigilia della Pasqua, e se fossero entrati nel pretorio si sarebbero contaminati, perché le abitudini dei pagani erano considerate impuri, e quindi avrebbero dovuto non solo fare tante abluzioni, ma appunto non avrebbero potuto celebrare in maniera degna la Pasqua. E allora cosa fanno i capi dei giudei? Rimangono fuori del palazzo. È il giorno della preparazione della Pasqua e vogliono celebrarla in piena osservanza della legge. Dico, l'Evangelista fa dell'ironia, ma come si fa a osservare la Pasqua secondo la legge quando tu non entri nel palazzo per non contrarre impurità, e decreti invece vuoi che venga ucciso, crocifisso un innocente? Vedete che assurdità, non c'è nessun ritegno a chiedere la morte, l'uccisione di un innocente, ma c'è invece paura, timore di entrare nel palazzo che non diventiamo impuri. Assurde, no? Eppure queste ipocrisie si danno ancora. E allora che cosa ci presenta l'Evangelista? Ci presenta un Pilato che esce fuori verso di loro, i capi dei giudei, siamo al capitolo 18, il verso 29, per chi avesse la Bibbia o il Vangelo sotto mano. L'Evangelista non spende una parola per presentare Pilato. Evidentemente suppone che i suoi lettori sapessero chi era Pilato. Pilato è stato governatore della provincia della Giudea dal 26 al 36 dopo Cristo. E lo scrittore giudeo Filone scrive: non tanto in onore di Tiberio, quanto piuttosto per indispettire il popolo, Pilato fece portare nella residenza di Erode, nella città santa, delle insegne dorate. E diversi autori sottolineano che Pilato aveva una tendenza a provocare la gente, no? Tanto che, ad esempio, sulle monete di rame coniate sotto di lui riproducevano i simboli del culto imperiale, e questo era veramente uno schiaffo morale per gli ebrei. Allora, suppone il nostro evangelista che Pilato fosse ben noto ai suoi lettori e va subito in merito al processo. C'è uno scambio di battute con le autorità giudaiche, e questo scambio di battute mostra un certo imbarazzo, perché la stessa consegna di Gesù funziona da prova, in quanto Pilato domanda: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Ma che ragionamento è? Pilato si sente quasi preso in giro, ma io lo devo giudicare, che cosa ha fatto? Così Pilato rientra nel pretorio, nel suo palazzo, e fa chiamare Gesù. Si ha anche qui l'impressione che Giovanni scandisca il ritmo della narrazione, del racconto di questo dialogo e di questo processo a Gesù, attraverso l'andare e il venire di Pilato. Adesso io ve li leggo di seguito, così si rimane più impressionati. C'è un andare e tornare per ben quattro volte che entra e riesce. Sentite, al verso 29 del capitolo 18, siamo per ora al capitolo 18, Pilato esce dal pretorio incontro ai giudei. Al verso 33 rientra nel pretorio e interroga Gesù: sei tu il re dei giudei? Poi esce di nuovo, perché loro sono fuori, quindi lui deve uscire sulla terrazza a parlare a loro che stanno giù in basso. Esce di nuovo a parlare con i giudei e propone la scelta tra Gesù e Barabba. Poi rientra dentro il palazzo e fa flagellare Gesù. Al capitolo 19, verso 4, esce di nuovo nel pretorio, esce fuori sul terrazzo e presenta Gesù dicendo: ecco l'uomo. Quindi rientra di nuovo per interrogare ancora Gesù. Esce per la quarta volta e pronuncia infine la condanna definitiva di Gesù. Si delineano così sette scene distinte, ma ben collegate, secondo uno sviluppo in salita che culmina nella settima scena, quando Pilato dice: ecco il vostro re. E siamo al capitolo 19, verso 14. Quindi vedete, in questo uscire, rientrare, uscire, rientrare, uscire, rientrare, poi esce e finisce in uscita, perché quando esce per l'ultima volta dichiarerà: ecco il vostro re, e pronuncerà la condanna. Ora, questo tema della regalità sta davvero a cuore all'evangelista Giovanni. Anche il cardinal Martini lo aveva evidenziato in un suo commento al Vangelo di Giovanni secondo l'esperienza degli esercizi spirituali, e aveva sottolineato che l'ingresso decisivo dell'argomento, cioè dell'argomento della regalità, lo si ha quando Gesù afferma che il suo regno è di origine diversa, non è da questo mondo. Il greco c'è ek, non è da, ek da questo mondo. Ne è prova il fatto che non ha un esercito, che non ha combattenti in sua difesa. Dice Gesù, se il mio regno fosse da questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato incalza, preoccupato di trovare un capo di accusa. Di che cosa lo accusate? Se non fosse un colpevole non te l'avremmo consegnato, dicono i giudei, ma qual è il capo di accusa? E più che seguire il filo di un sottile ragionamento, rimane all'ultime parole di Gesù, il mio regno non è di quaggiù. Allora lui ribatte, dunque sei tu re? Come a dire, stai alla domanda, dai, non sofisticare. E Gesù lo accontenta. Dice, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, verso 37 del capitolo 18. Beh, io sono molto sorpresa. Quel Gesù che era fuggito tutto solo dopo la moltiplicazione dei pani, quando volevano rapirlo per farlo re, adesso che è legato e consegnato ai romani dai capi del suo popolo, che è legato davanti all'autorità di Pilato, afferma apertamente la sua regalità. Prima, quando era nel pieno della energia e aveva fatto un miracolo strabiliante, fugge. Ora, che è legato e impotente, dichiara sì, io sono re. E ha piena consapevolezza di esserlo, Non solo sono re, ma per questo sono nato, per questo sono venuto al mondo, per essere re e rendere testimonianza alla verità. Questione cruciale la verità, è la base di ogni processo che si rispetti, i romani erano in questo il diritto romano, la verità, bisognava fare chiarezza e verità, perciò Pilato domanda cos'è la verità, ma non attende risposta, cos'è la verità? E esce, non sta lì nel palazzo, esce di nuovo verso i giudei, e a me pare che l'eco della sua domanda, che si dissolve nel silenzio del pretorio, di fatto continua a riecheggiare, attraverserà la storia. Che cos'è la verità? Gesù lo aveva già rivelato ai suoi amici. Che cos'è la verità? Gesù ha detto ai suoi amici proprio nel cenacolo, io sono la verità. Non in forma astratta e dottrinale, ma io sono la verità fatta persona, la verità percorribile, perché sono la verità, la via e la vita. Il nostro povero Ponzio Pilato esce fuori, propone di scegliere ai giudei, propone Gesù o Barabba, e purtroppo lo sappiamo, no? Disse loro, io non trovo in lui, in Gesù, colpa alcuna, dunque lo dichiara innocente, dunque la verità è che lui non ha colpa alcuna, ed ecco che allora in questo desiderio di liberare l'innocente, Pilato continua facendo la proposta. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, non costui, ma Barabba. E l'Evangelista nota, Barabba era un brigante. qui brigante potrebbe essere proprio anche sinonimo di zelota, cioè un violento, uno che aveva tentato di buttare giù i romani, di fare opposizione al regno costituito, e quindi Pilato ben si guardava, ha proposto Barabba, ben si guardava dal liberarlo, però il popolo preferisce Barabba, un brigante. Il Nazareno invece viene schernito e umiliato. A proposito, Barabba è un soprannome, significa letteralmente figlio di suo padre. E Matteo ci dice che il nome personale di questo figlio di suo padre, come probabilmente anche suo padre era un violento, per cui Barabba, anche Gesù tante volte, no? Abba vuol dire padre, papà, Bar vuol dire figlio. Gesù si rivolgeva a Dio chiamandolo Abba, padre, e Matteo ci dice che il nome proprio di Barabba era Gesù, quindi avevano lo stesso nome proprio. Perciò il nostro Pilato, quasi giocando, potrebbe dire: chi volete che vi liberi, Gesù, Gesù il re dei giudei o Gesù Barabba? E loro preferiscono appunto Barabba. E allora Pilato fa prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve re dei giudei, e gli davano schiaffi. È una delle scene più toccanti, re da burla. Pietro nella sua prima lettera ci presenterà un inno a Cristo sofferente. E Pietro si esprime così: Cristo patì per voi, oltraggiato non rispondeva agli oltraggi, insultato non minacciava vendetta. E qui dobbiamo vedere questi soldati che lo fanno per divertimento, quanto è feroce la violenza, no? Per divertirsi intrecciano una corona di spine, ma sono spine molto, molto, molto grosse, 6-7 centimetri, e gliela posero sul capo, e gli mettono addosso un mantello di porpora, e lo schiaffeggiano, gli, con la canna messa in mano, lo percuotono e gli percuotono il capo, gli davano schiaffi. Ed ecco la terza scena dove Pilato per la terza volta esce dal palazzo verso i giudei, dicendo così, siamo già al capitolo 19, ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. E allora perché l'hai fatto flagellare? Perché lo porti fuori in questo modo? Il versetto seguente mostra che Gesù non è affatto condotto da Pilato. Gesù esce da solo, come si addice a un vero re. In effetti, il verso 5 dice così: allora Gesù uscì. Pilato aveva detto: ecco, io ve lo conduco fuori. Ma poi, concretamente, Gesù uscì, esce da solo, portando la corona di spine e il mantello di porpora. Allora Pilato lo immortala con due parole: ecco l'uomo, ecce homo. Ecco l'uomo che volete eliminare, ma potremmo dire sta commiserando l'accusato che esce ridotto in quel modo, ecco l'uomo come l'avete ridotto, oppure sta irridendo i giudei? Eccolo, eccolo. E al di là di quella che è l'intenzione di Pilato, per il Giovanni Evangelista, quella presentazione, ecce homo, è come un lampo folgorante su quello che avevano detto i profeti, in particolare il profeta Isaia, quando ci presenta l'uomo dei dolori, pieno appunto di ferite, flagellato, ma evoca anche quel misterioso figlio dell'uomo di cui ci parla la prima lettura della liturgia di oggi, tratta dal profeta Daniele. Dice il profeta Daniele che nelle sue visioni notturne vide venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo, il quale giunse fino al vegliardo, cioè a Dio, e gli furono dati potere, gloria e regno. Bene, in questa presentazione, ecco l'uomo, c'è come un compendiato, da un lato dell'uomo dei dolori, dell'uomo della sofferenza, descritto da Isaia 53, e dall'altro del misterioso figlio dell'uomo che riceve la gloria e il potere di giudicare tutti i regni della terra. Ma aggiungiamo, ecco l'uomo con la U maiuscola, l'uomo Dio, l'uomo senza menzogna e ipocrisia, totalmente aperto all'amore. Ecco l'uomo, l'uomo Dio. Pilato conosce soltanto dei costruiti dagli uomini, mentre qui si parla di uno che si è fatto figlio di Dio. E allora la paura gli invade l'animo. Di dove sei tu? Chiede Pilato a Gesù, dopo essere rientrato per la terza volta nel pretorio. Rientra nel pretorio, Pilato, ma non rientra in se stesso. E non rientrando in se stesso, non otterrà risposta, perché solo chi sa veramente entrare in se stesso può comprendere la parola di Gesù. E quindi quando Pilato rientra, Gesù non risponde. I giudei dicono: noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Dunque prima gliel'avevano consegnato perché aveva la pretesa di essere re. Ora gli dicono si è fatto figlio di Dio, che è la vera ragione per la quale glielo consegnano. Ma Pilato cade nella paura e domanda a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Ecco, rientra nel pretorio Pilato, ma non in se stesso. Perciò non ottiene risposta. Però insiste. Pilato dice con insistenza: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Allora Gesù risponde: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. E a questo punto la scena corre velocemente verso il finale. Al procuratore non resta che pronunciare la condanna, ma si prende ancora lo spazio per una nuova irrisione degli accusatori e anche dell'accusato. Fa condurre fuori Gesù nel luogo chiamato Litostroto. Litostroton significa pavimento di pietra, e sentenzia: ecco il vostro re. Sentite il crescendo: ecce homo, ecce rex. e l'Evangelista precisa che era la parasceve, cioè il giorno di preparazione della Pasqua, la vigilia di Pasqua. Era circa l'ora sesta, mezzogiorno, l'ora in cui i capofamiglia si accingevano a portare il loro agnello pasquale al Tempio per la macellazione, perché poi l'agnello veniva mangiato, cotto e consumato in casa, non nel Tempio. E questa coincidenza impressiona Giovanni, che vede compiersi in Gesù la liberazione significata dall'agnello pasquale. Dio libera in modo diverso dall'uomo. Dio regna in modo diverso. Ecco il vostro re, proclama Pilato. Eccolo il nostro re. Porta una corona di spine, ha le mani legate e nessuna parola sulla bocca. Insultato non rispondeva con insulti. In mezzo a tanta violenza e brutalità, egli è davvero re. Penso che questo brano che noi ascoltiamo il Venerdì Santo sia tra le pagine più toccanti, no, del Vangelo. E quella domanda di Pilato, cos'è la verità, rimbalza ancora, no? Il processo di Pilato si rivela in realtà un processo a Pilato e al potere che esso rappresenta. L'irrisione di Gesù incoronato di spine sembra una burla, ma in fondo è una realtà che si prolunga nel tempo e nella storia, dove incoronati di spine da un certo tipo di potere sono gli innocenti e le persone oneste che non si piegano all'ingiustizia. Facciamo un altro breve stacco musicale. Riprendiamo, cari amici, la nostra lezione che ha per titolo La regalità di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Articoliamo il percorso in tre tappe, ho detto, la prima la regalità che Gesù rifiuta, la seconda la regalità che viene da Dio, il mio regno non è da questo mondo, e terzo, la regalità che si manifesta sulla croce, la regalità dell'amore. Nella passione di Gesù appare la regalità dell'amore. Il silenzio del Cristo è più forte delle grida di chi lo vuole morto. La sua regalità è tessuta interamente di amore. Allora, ci fermiamo in questa ultima tappa su quella che è stata definita la grande scena del Golgota. Non potremo vederla tutta, ma voglio fermarmi in particolare sulle prime due scene, la crocifissione e l'iscrizione sulla croce. Ascoltiamo il testo dal capitolo 19 di Giovanni a partire dal verso 17. Egli, cioè Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Ecco, fermiamoci su questa prima scena. Questa scena che vi dicevo, la grande scena del Golgota, dove il re innalzato sulla croce attira tutti a sé. L'Evangelista, lo vedremo, richiama molte citazioni bibliche, ma possiamo immaginare che, stremato da una notte di torture, Gesù giunge sul Golgota portando da se stesso la croce. chiediamoci, non lo sa Giovanni che c'è il Cireneo? Perché dice, egli portando la croce da se stesso, si avviò verso il luogo detto il Cranio? Perché il silenzio sul Cireneo? L'Evangelista non ignora certo che Gesù è stato aiutato nel portare la croce, ma sembra volerci dire che c'è una croce che soltanto lui porta, perché la croce di cui Gesù si fa carico non è semplicemente il legno trasversale, quello verticale era già lì sul posto, ed è non è soltanto quel legno che gli è stato posto sulle spalle, quello lo ha aiutato a portare il Cireneo, ma c'è una croce che può portare solo Gesù, è il peso di tutta l'umanità peccatrice, soltanto lui porta quella croce, ed è chiaro che qui Giovanni fa una lettura teologica, egli portando la croce, solo lui porta quella croce che è il peso di tutta l'umanità peccatrice. Il Golgota era uno sperone di roccia fuori dalle mura della città, chiamato Cranio per la sua strana forma che richiamava il teschio umano e probabilmente perché era il luogo consueto di quell'atroce supplizio che i romani riservavano ai malfattori e ai ribelli. E così quella pubblica esecuzione di crocifissi sul Golgota, quasi all'ingresso della città santa, mentre i pellegrini si affollavano ad entrare per la porta della città santa per la celebrazione della Pasqua, ecco, vedendo tutte quelle esecuzioni era come un monito, voleva essere un deterrente contro le frequenti insurrezioni che accadevano proprio nelle feste di pellegrinaggio. Ora, Giovanni non riporta alcun dialogo tra Gesù e gli altri due condannati, come invece fa Luca, che mette sulla bocca di uno dei due ladroni le parole «Gesù, ricordati di me». No, Giovanni non mette parole sulla bocca dei due condannati, ma insiste con una frase che a prima vista è ridondante sulla posizione centrale di Gesù. Bastava precisare che lo crocifissero con altri due, uno da una parte e uno dall'altra. È ovvio che se uno è da una parte e uno è dall'altra, Gesù è in mezzo. Ma lui lo vuole specificare, quindi riascoltate perché ogni dettaglio in Giovanni ha un senso, una precisa significazione. Dice, lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Ovvio che è in mezzo se gli altri due stanno rispettivamente uno da una parte e uno dall'altra. C'è bisogno di questa specificazione. Perché tanta insistenza? Perché persegue, cioè Giovanni, vi dicevo, dà significato a ogni dettaglio e qui c'è una precisa finalità. Intende rendere la scena quasi visiva e focalizza tutta l'attenzione su Gesù che sta in mezzo, non per caso, ma perché è il re. Il re sta in mezzo, anche il risorto, quando appare ai discepoli nel cenacolo, quando entra a porte chiuse, sta in mezzo. Questa è un'espressione proprio cara a Giovanni, e così l'agnello dell'Apocalisse che vi ho letto nella tappa precedente è in mezzo, è agnello sgozzato e Giovanni lo vede in mezzo al trono. Continuiamo la lettura. Volendo farsi beffa dei giudei, Pilato gioca fino in fondo la sua parte e fa scrivere sopra una tavoletta fissata sul legno verticale della croce il motivo della condanna. Si chiamava Titulus Crucis, il titolo, potremmo dire, è la causa della crocifissione. Sentiamo, Pilato compose, leggo dal verso 19 del capitolo 19, Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto, Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città ed era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. Guardate, nessun altro evangelista sviluppa così ampiamente il tema della regalità. Questa tavoletta fa scatenare il putiferio. Pilato non poteva fare maggiore propaganda della regalità di Gesù, perché quelle parole erano scritte in tre lingue: in ebraico, l'idioma del posto, in greco, la lingua comune, la koinè, la lingua del commercio e della cultura, e in latino, la lingua dei romani che erano i dominatori. E come è prevedibile, appunto, scatena il terremoto tra i capi dei sacerdoti, che pretendono una rettifica: non scrivere il re dei giudei, ma scrivi che lui si è dichiarato tale, re dei giudei. Però Pilato questa volta non cede. Ciò che ha scritto non sarà mutato, resterà scritto per sempre. Quel che ho scritto, ho scritto. E in tutto questo l'Evangelista vede la mano di Dio che guida la storia. Se Pilato voleva semplicemente irridere i giudei, cioè prendersi in giro di loro, almeno dice: mi tolgo questo sfizio, questa voglia di prenderli in giro, ecco Gesù il Nazareno, il re dei giudei. In realtà però Pilato in questo modo obbediva a sua insaputa al misterioso disegno della rivelazione divina, perché l'iscrizione posta sulla croce proclama la perenne regalità di Gesù, di cui noi in questa domenica celebriamo appunto la festa. E di nuovo ricordiamolo: quando la gente dopo la moltiplicazione dei pani voleva farlo re, Gesù si nasconde fuggendo. L'ho chiamata la regalità che Gesù rifiuta, fugge tutto solo sulla montagna. Quando invece giunge l'ora della passione, egli dichiara apertamente la sua regalità. Sei tu re? Gli domanda Pilato, e Gesù risponde: tu lo dici, io sono re. Mostrando ai giudei Gesù incoronato di spine, Pilato ironizza: ecco il vostro re, metterò in croce il vostro re? Veramente la regalità di Gesù costituisce il leitmotiv, cioè il motivo dominante della passione secondo Giovanni, il quale si muove sempre su un doppio livello. Ciò che a prima vista costituisce un titolo di scherno, una derisione, come l'iscrizione posta sulla croce, a un livello superiore, cioè sul piano della salvezza, manifesta la verità di Cristo. Cristo è il Re crocifisso. E qui siamo veramente al vertice, no? Qui possiamo dire si compie il mistero. Gesù è re sulla croce. Mi piace, e lo cito, quello che ha scritto padre Hermes a commento di questa festa. Due re, uno di fronte all'altro. Pilato, la massima autorità civile e militare in Israele, il cui potere supremo è di infliggere la morte, e Gesù, che invece ha il potere materno e creatore di dare la vita in pienezza. Chi dei due è più libero? Chi è più uomo? Pilato, circondato dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, oppure Gesù, un re disarmato, che la verità ha fatto libero, che non ha paura, non fa paura, libera dalla paura, che insegna a dipendere solo da ciò che ami? I regni della terra si combattono, il potere di quaggiù all'anima della guerra si nutre della violenza, mentre Gesù non ha mai assoldato mercenari, non ha mai arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero, appunto. Il suo regno non è da questo mondo. Ed è per questo che può essere in questo mondo e può riprendere le minime cose e trasformarle. Pilato non può capire. E l'affermazione di Gesù, io sono re, diventa il titolo della condanna. L'iscrizione di presa in giro, la ultima derisione che Pilato vuole farsi dei giudei, vuole beffarsi di Gesù e anche di loro, e senza saperlo invece diventa l'evangelista, diventa proclamatore, diventa lui che con quella iscrizione afferma la grande verità. Sì, Gesù è il re dei giudei, cioè il Messia. Il Messia o è re dei giudei o non è Messia, perché Dio aveva promesso a Davide, susciterò un discendente che siederà sul tuo trono e il suo regno non avrà fine. Gesù è discendente di Davide, ma è re in un modo diverso. È veramente la grande sorpresa di Dio. Lui è re visibile proprio là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende niente, dove muore ostinatamente amando. E Dio lo farà risorgere, perché quel corpo spezzato diventi canale per noi e niente di quell'amore vada perduto. Citazione di padre Hermes. Allora, ci fermiamo adesso qui. Ricordiamoci che la Chiesa è chiamata a testimoniare e comunicare la verità del suo re. Essa è nel mondo, ma appartiene a un regno che non è di questo mondo, è seguace di colui che è venuto in questo mondo non per farsi servire, ma per servire e dare la vita per amore di tutti. Mettiamo un altro stacco musicale in attesa delle domande, sono proprio io che adesso mi metto in ascolto di quello che vorrete dire voi.
Buonasera. Buonasera signora, sono Franca dell'Abruzzo.
Franca.
Allora, sì, dell'Abruzzo. Allora, lei ha spiegato i vari significati della regalità di Gesù. La gente ha visto e riconosciuto che Gesù faceva segni che venivano dall'Altissimo. Io penso che il problema dei nostri tempi, a causa di questa apostasia silenziosa dell'Europa, è non riconoscere la mancanza di riconoscimento che Gesù è vero uomo e vero Dio. Oggi vogliamo negare la sua divinità. Lui è il re dei cuori degli uomini, è il re dei cuori. Non si vuole riconoscere che Cristo è la via, la verità e la vita. Grazie, saluti dall'Abruzzo, signora.
Grazie Franca, gradisco molto anche i saluti dall'Abruzzo, terra stupenda, è molto provata però, e quindi che sperimenta anche una regalità di altro tipo, la regalità che lei ha detto molto bene, Gesù è re dei cuori e non ho da dire proprio altro se non sottoscrivere quello che lei ha già detto. Grazie Franca. Pronto?
Sì, pronto. Buonasera, suor Elena. Sono Marisa di Veggiano.
Buonasera, Marisa. Buonasera, che piacere sentirti. Dimmi.
Anche mio. Ti volevo ringraziare per questa teologia così profonda e così reale che ci fa sperimentare ogni giorno la presenza viva di Gesù quando si è crocifissi. Volevo chiederti, a volte quando il dolore è molto grande, sembra che Dio non ci sia o sia lontano da noi. Invece a me sembra di capire che proprio in quel momento Lui si nasconde dentro ai nostri cuori e ci cerca. Volevo che tu potessi spiegarci il significato della fede in questo senso. Grazie.
Grazie a te, Marisa. Grazie davvero. Sì, il dolore che un conto è parlare di dolore quando si sta bene e un altro quando il dolore morde dentro proprio e ci ottenebra anche la capacità di pensare, no? Mi viene in mente appunto Giobbe. Anch'io sarei capace di parlare come voi se io fossi al posto vostro e voi foste al posto mio, però che cosa direste? Cioè, il dolore è una grande prova, e la sofferenza anche nel fisico, immaginiamoci poi quella psichica, può avere espressioni anche contrastanti. Come tu dici, c'è chi proprio attraverso il dolore ha fatto un'esperienza più profonda di Dio. Credo che questo tu lo hai sperimentato. A me viene in mente quello che una volta diceva anche un grande scrittore, che è Anselm Grün, monaco e scrittore. Dice che ciascuno di noi è un re, è una regina, perché vi è in noi una dignità che non è di questo mondo. Ma il paradosso consiste, secondo Grün, proprio in questo, che la dignità della nostra regalità si mostra proprio là dove noi siamo deboli, là dove veniamo oppressi, condannati, magari anche feriti, offesi, abbandonati, insomma, anche per noi, quando siamo deboli e in certo senso crocifissi, appare in tutta la sua forza la regalità. Questo diceva Anselm Grün, e quindi il pensiero è lo faccio mio, ma è suo, e viene a conferma di quello che tu, Marisa, stavi affermando, che cioè proprio la fragilità può mostrare la nostra dignità regale, perché Dio non ci abbandona mai e Dio è la nostra dignità, è dentro di noi, e nel volto che a volte può apparire sfigurato emerge quella bellezza che è la bellezza del crocifisso. Grazie Marisa e buona festa di Cristo Re.
Pronto, io sono Mafalda di Castellammare di Stabia.
Mafalda di Castellammare, buonasera.
Grazie.
Mafalda.
È la prima volta che telefono. Io la voglio ringraziarla, come ha spiegato la passione di Gesù. Ma questo ringraziamento a lei va al cuore proprio diritto di Dio, di Gesù. È stata grande, mi ha commossa. Sono felicissima di sentirla e la ringrazio infinitamente. Grazie e buonasera.
Grazie Mafalda, sento che è anche un po' emozionata. Perché
sì, molto
emozionata.
Emozionata, sì.
Perché
sì.
Finalmente ha preso
perché
la linea.
Quando si e poi in questo modo, come ha sofferto per noi peccatori, io mi commuovo.
Grazie a lei Mafalda, grazie perché la sua è anche una testimonianza di fede amante. Mi viene in mente Papa Francesco quando dice, dimmi, tu piangi, e i santi davanti al crocifisso si trovavano spesso in lacrime, San Francesco piangeva vedendo Gesù in croce, pensando alla passione di Gesù. Veramente leggere il racconto della passione di Gesù non può lasciare indifferenti. Quello che questa sera volevo mettere in luce è che l'Evangelista Giovanni è quello che maggiormente dà spazio al tema della regalità proprio nella passione di Gesù. E mentre è l'unico a dire che dopo la moltiplicazione dei pani qualcuno si è accorto di che uomo aveva davanti, l'uomo che fa i miracoli, il grande profeta, lo vogliono fare re, Gesù scappa e si ritira. Ma proprio quando invece è lì legato, impotente, dice apertamente ciò che lui è, chi lui è. Io sono re. E questa testimonianza, dichiarata nella più grande impotenza, legato, flagellato, incoronato di spine e deriso, ma lui è veramente quello che Pilato ha fatto scrivere sulla croce e che noi vediamo in quel Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei. Dovrebbe nascere altro che antisemitismo, dovrebbe nascere un grande amore per i nostri fratelli giudei. Non sono stati loro, ma cosa volete che sapessero quelli di Nazareth, ma neppure quelli di Gerusalemme che magari erano in periferia. Non facciamo dei capi dei giudei, è il potere che era contro Gesù. E Gesù è il re dei giudei perché il Messia è il re dei giudei, ma però sulla croce diventa che questo re dei giudei è il re universale. È come detto ai quattro venti che lui è il re e in questo senso è il re dei cuori, come ha detto Franca dell'Abruzzo. È il re di tutti gli uomini. Grazie Mafalda e un caro saluto e un augurio di buona festa di Cristo Re. Anch'io mi commuovo quando penso alla passione di Gesù, quindi siamo in buona compagnia.
Pronto?
Sì?
Sì, buonasera, sorella Elena. Sono Alfonso e chiamo da Palermo.
Quindi Alfonso di Palermo.
Sì, sarò breve, cerco di essere breve. Io vorrei accettare questa ipotesi, dico, poi vi darò conferma lei eventualmente, a proposito del fatto che di quella scritta, di quella tavoletta che è stata messa in cima alla croce, dove poc'anzi le ha detto proprio Gesù di Nazareno dei Giudei. Ebbene, Gesù in effetti è venuto in terra, come disse lui stesso, non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. Ma io credo che, tra l'altro, proprio sta consiste proprio in questa sua, diciamo, affermazione, che consiste anche la regalità di Gesù Cristo, perché lui è venuto ad attirare i peccatori, nel senso di portare a sé proprio tutta questa gente che non credente, chiaramente, per poterla far convertire, e che in quel frangente, in quel periodo, in quel contesto storico, chiaramente, e si era creato un Dio chiaramente a propria immagine, diciamo, solamente per brama di potere, di gelosia, insomma, cercare di non farle emergere, ecco, il Signore. Però lui attraverso la croce e attraverso questa sua attrattiva verso i peccatori, che attirava verso i peccatori, chiaramente è lì dove secondo me consiste proprio la grandezza della regalità di Cristo.
Sì, l'aveva detto lui, quando sarò innalzato attirerò tutti a me, è un'altra parola del Gesù di Giovanni.
Io dico alla luce di oggi, diciamo, quando noi pecchiamo, quando noi ci facciamo condurre dal mondo, ci facciamo accecare proprio dalla luce del mondo, praticamente diventiamo giudei, ce lo rinneghiamo. Quindi
ascolta, qui Alfonso mi permetto di dire una cosa, perché se tu dici diventiamo giudei,
siamo come i giudei, siamo come,
ma quale, come i giudei, capi dei giudei, perché c'erano dei giudei buoni, la Madonna è una giudea, gli apostoli sono giudei, 5.000 il giorno di Pentecoste di giudei si sono convertiti, la Chiesa Madre è giudea, non confondiamo, re dei giudei voleva dire re del popolo che Dio ci è scelto, re del popolo eletto, e proprio perché re del popolo che Dio si è scelto di Israele, cioè re dei giudei vuol dire il Messia è re, ed è un re che è re dalla croce, quindi diversamente da come ci si immaginava, un re sofferente, un re venuto a servire e a dare la vita per tutti. Ma questo re è appunto il Messia atteso, non come lo immaginava Pietro, il quale Pietro gli dice tu sei il Messia, tu sei il Cristo, Cristo vuol dire l'unto, il Messia, ma fa di tutto Pietro per allontanare Gesù dalla via della sofferenza e della croce. È Pietro che tirerà fuori la spada nell'orto, nel giardino del Getsemani e taglierà l'orecchio al servo del sommo sacerdote, a Malco. E io penso che avrebbe tagliato anche qualcosa di più se Gesù non gli avesse detto rimetti la spada nel fodero. Allora, vedi, anche Pietro si attendeva un Messia trionfalista, glorioso, potente, che si metteva a capo di un esercito in fondo. E quindi è re dei giudei, cioè è il Messia, ma il Messia mite e umile di cuore che diventa re dando la vita. Grazie Alfonso, grazie molte e buona festa di Cristo Re anche a te e alla tua famiglia.
Buonasera, sono Massimo da Roma. Buonasera.
Massimo da Roma, buonasera Massimo.
Buonasera, no, ecco, sulla figura di Ponzio Pilato che io insomma ho trovato sempre molto interessante, forse.
È vero?
Non so.
Perché ci sono aperte anche molte ipotesi, molti studi, eh?
Sì, 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 anche ultimamente un libro di Aldo Schiavone.
Comunque, esatto.
Sì. Quando lei ha detto che cos'è la verità, in effetti è vero, è la domanda che poi c'è stata in tutti i 2000 anni successivi, però questa domanda io la vedo non solo in relazione alla fede, alla verità di Gesù, la verità della fede, ma la verità anche laica, cioè la verità rispetto al mondo, alle cose, alle scelte, alle guerre, non so, tutto quello che alla politica.
Sì.
E questa cosa adesso non so se il mio è un collegamento ardito, no, ma poi dopo in molti anni successivi anche la frase Ecce Homo è un libro di Nietzsche, certo. Se non ricordo male, insomma, era comunque alla base poi di un pensiero autoritario, dittatoriale, eccetera, eccetera, il superuomo, quindi tutta un'altra cosa. Insomma, voglio dire che anche questa cosa di Pilato, della sua responsabilità nella morte di Gesù, in realtà lui voleva salvarlo, no? Questo mi pare evidente. Però ecco, c'era questa regola che in fondo poi era, in fondo, se vogliamo, una regola democratica. Forse oggi si direbbe populista, diciamo, cioè nel senso che poi era la gente che decideva appunto tra i due condannati. Però ecco, quindi mi chiedo fino a che punto Pilato è responsabile, anche in relazione al fatto che lei, mi pare che non ha detto, ma comunque di quel sogno che fece la moglie di Pilato, Livia, mi pare.
Ah, certo, ma perché di questo ne parla il Vangelo di Matteo, non
sì,
ne più, sto seguendo il Vangelo secondo Giovanni,
bravo, l'hai ricordato,
è il Vangelo di Matteo.
Ecco, quindi questo è, cioè che poi lei, vabbè, ma la responsabilità, adesso lei giustamente ha detto è un fatto di potere, il potere, ma il potere poi è incarnato da uomini, e quindi da azioni che compiono gli uomini. Allora, la responsabilità poi in fondo della morte di Gesù, io la vedo negli ebrei, anche se i sacerdoti eccetera, ma questo naturalmente non vuol dire nulla rispetto all'antisemitismo, io non sono assolutamente antisemita, però la responsabilità della morte poi preminente è quella degli ebrei e poi, come dire, con l'esecuzione fatta dai romani, però la decisione fondamentale della folla, diciamo così, era in massima parte degli ebrei.
Allora, Massimo, hai detto delle cose molto interessanti. Mi fermerei, poiché il tempo sta per scadere e mi dicono che è l'ora della compieta, su questa domanda con la quale hai iniziato, che è la grande domanda posta da Pilato e rimasta senza risposta. Cos'è la verità? In greco, il Vangelo è scritto in greco, aletheia, può indicare proprio anche un togliere il velo e quindi fare apparire l'originalità, l'autenticità. E Gesù qui, certo che c'è la verità allora dell'uomo, che appaia la verità dell'uomo senza maschera, senza camuffamenti. Noi diciamo è un uomo vero per indicare un uomo autentico, quindi parliamo di una verità antropologica, laddove l'uomo appare nella sua genuinità. Penso che non so quanto di verità ci sia stato declinata poi con responsabilità in Pilato. Dal Vangelo appare che lui in fondo non fosse così interessato ad approfondire questo tema della verità. Noi non sappiamo cosa Gesù avrebbe risposto alla domanda di Pilato. Questo è un altro enigma del quarto Vangelo, che volutamente Giovanni ci tiene sulla corda, come a dire cercatelo voi, visto che Pilato non ha atteso la risposta di Gesù, allora la domanda suona ancora aperta. Cos'è la verità? Potremmo proprio finire con questa domanda. E per me, cos'è la verità? Cos'è la verità? Chiunque segue, meglio, la finirei così, ci insegue questa domanda, si nasconde nelle pieghe della ragione che cerca. Cos'è la verità? Tu, amore, tradito e schernito, tu che mai ti stanchi di perdonare, tu sai cos'è la verità, tu lo sei. Splendente verità del Cristo, bellezza che non conosce tramonto, re incoronato di spine, illumina ancora le tenebre del cuore e della mente, la mia e la nostra. Buona festa di Cristo Re.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.